abbiamo stabilito che l'Apocalisse è una visione anticipata della storia della Chiesa dalla morte di Cristo fino al suo ritorno, un grande lasso di tempo. Per capire meglio il messaggio dell'Apocalisse dobbiamo studiare anche il libro parallelamente a quello di Daniele nell'Antico Testamento e anche studiare i Vangeli sinottici nel Nuovo Testamento, e cioè Matteo 24, Marco 13 e Luca 21. Qui c'è una visione straordinaria con la quale si apre l'Apocalisse e Gesù che manda il suo angelo e Giovanni scrive le cose che vengono rivelate da parte di Gesù e da parte del suo angelo. Abbiamo letto l'inizio, la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve, ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni. E subito al versetto 7 c'è questa grande visione che guida tutto l'Apocalisse. Ecco, egli viene con le nuvole ed ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Quindi è la certezza del ritorno di Cristo. E questa dichiarazione domina all'inizio tutte le visioni che Giovanni vedrà. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, il Dio che è, che era e che viene, l'Onnipotente. C'è una traduzione infelice del Luzzi che dice che la visione è avvenuta in giorno di domenica. Non fa bisogno sapere che giorno fosse, però ha avuto l'accortezza il traduttore di metterci il greco A nel giorno del Signore. È perché non ce l'hai messo che è scritto giorno del Signore. Siccome i cristiani sono abituati a considerare, una parte dei cristiani, la stragrande maggioranza, la domenica come giorno del Signore, invece di metterci il giorno del Signore hanno messo la domenica, che è sbagliato. Giovanni, vostro fratello, è partecipe con voi della tribolazione, del regno, della costanza di Gesù, ero nell'isola chiamata Patmo, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui rapito in spirito e sentii dietro a me una gran voce come di tromba che diceva: quello che vedi, scrivilo in un libro, mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Tutto quello che vedrai, mandalo a queste sette chiese. Allora c'è la visione della gloria di Gesù Cristo, capitolo 1, versetto 12 e seguenti. Io mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno somigliante a un figliuolo d'uomo, vestito di una veste lunga fino ai piedi, cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi erano simili a terso rame arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte acque, ed egli teneva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. E quando l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto. Ed egli mise la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. La figura di Cristo che domina tutto l'Apocalisse, che domina la storia, che domina la storia dell'uomo, che domina la storia in particolare della Chiesa. Scrivi dunque le cose che hai vedute, quelle che sono e quelle che devono avvenire in appresso, il mistero delle sette stelle che hai veduto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Quindi 2000 anni di cristianesimo nel messaggio alle sette chiese. Perché? Cosa dobbiamo intendere come sette chiese? Queste sette chiese di cui abbiamo letto i nomi erano chiese, piccole comunità dell'Asia Minore. E io vorrei leggere un commento di Jean Zurcher nel suo libro Il Cristo dell'Apocalisse, che introduce un po' il quadro delle sette chiese. Queste sette chiese della provincia dell'Asia sono realmente esistite, come esistevano le città delle quali esse recano il nome. Le scoperte archeologiche degli ultimi anni ne hanno dato le prove storiche. Dai racconti del libro degli Atti degli Apostoli sappiamo che alcune di queste chiese devono la loro origine al ministero di Paolo e dei suoi collaboratori. Tanto è vero che il nome di alcune di esse si ritrova nelle epistole del grande apostolo delle genti. Inoltre, è certo che le sette chiese menzionate non erano le uniche dell'Asia e non erano neppure le più importanti. La scelta del numero sette, il significato dei nomi, come anche la situazione geografica di ognuna di esse, hanno sicuramente un senso simbolico. In effetti, le sette città delle quali si trovavano queste comunità cristiane erano collegate fra loro dalla strada imperiale della provincia romana dell'Asia. Questa strada formava un cerchio perfetto. Partiva da Efeso, la capitale, e volgeva a settentrione raggiungendo Pergamo dopo aver toccato Smirne. Di là proseguiva verso oriente e verso il meridione attraverso Filadelfia e la Odicea per ritornare a Efeso. La scelta delle sette chiese, però, fu sicuramente determinata dal senso etimologico dei nomi, il cui significato simbolico è evidente. Ogni nome da solo si può dire che riassume praticamente il carattere generale dell'epoca e delle circostanze che la Chiesa è chiamata a rappresentare. Infine, il numero 7 non lascia dubbi quanto al significato simbolico dei messaggi contenuti nelle lettere. 7 è il numero sacro per gli autori della Bibbia e in modo particolare per l'autore dell'Apocalisse. Egli lo usa esattamente 54 volte. Il numero 7 significa la pienezza, la completezza, l'universalità, la perfezione. Per questo motivo, nel corso dei secoli, numerosi interpreti dell'Apocalisse hanno considerato queste sette chiese come il simbolo dei sette grandi periodi della storia della Chiesa, attraverso i secoli, dalle sue origini alla fine dei tempi. Questo però non significa che si debba limitare il messaggio alla Chiesa letterale o simbolica alla quale esso è rivolto. Le epistole dell'Apostolo Paolo, indirizzate a delle chiese specifiche come quella dei Romani, ai Corinzi, ai Tessalonicesi, contengono un messaggio per noi, come lo contenevano ovviamente per i cristiani ai quali queste lettere erano in origine destinate. I problemi spirituali delle sette chiese sono problemi tipo, perciò ogni volta che le medesime condizioni si ripetono, le esortazioni, i rimproveri, le minacce, i consigli e le promesse del Signore conservano tutto il loro valore. D'altra parte la cosa risulta chiara se consideriamo la conclusione di ogni messaggio. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chiaramente, conclude Zürcher, questi messaggi hanno un'applicazione universale, perciò ci riguardano sia collettivamente come Chiesa, sia individualmente come discepoli di Cristo. Quindi vedete che c'è già la parte simbolica in questa dichiarazione. All'angelo della Chiesa scrivi. Cosa vuol dire? La parola greca angelo, angelos, significa letteralmente messaggero, inviato. Paolo, parlando dei suoi collaboratori, scrive: essi sono degli inviati delle chiese, secondo Corinzi 8:23. Ambasciatori per Cristo, incaricati di esortare gli uomini da parte di Dio. Di conseguenza, negli angeli ai quali sono indirizzate le sette lettere, dobbiamo vedere i responsabili di ogni comunità, gli anziani, i pastori, incaricati di trasmettere il messaggio alla Chiesa. Essi sono rappresentati dalle sette stelle che il Figlio dell'uomo ha nella mano destra e delle quali è detto: le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. Ecco perché noi non ci limitiamo a considerare il messaggio alle sette chiese soltanto dal punto di vista storico e geografico locale, perché queste chiese non erano nemmeno le chiese più grandi dell'Asia Minore o le chiese più grandi dell'antichità. C'erano chiese molto più importanti quanto a numero, quanto a responsabili, eccetera. Ma il Signore ha scelto queste chiese perché lì c'è il significato etimologico particolare che noi vedremo. Quindi, riassumendo, le sette lettere alle sette chiese sono, prima di tutto, messaggi diretti alle chiese dell'Asia Minore di quel tempo, primo. Secondo, messaggi ai sette periodi della storia della cristianità, dalla morte di Cristo fino al suo ritorno. Terzo, messaggi ad ogni singolo credente. Quindi un messaggio che riguarda la storia di quella chiesa, l'ubicazione di quelle chiese, messaggi ai sette grandi periodi della storia della Chiesa dalla morte di Gesù fino al ritorno di Gesù e poi messaggi ad ogni singolo credente. Non dimentichiamo mai questo. Ed ora vorrei citare una grande autorità in maniera di studi biblici di Daniele e Apocalisse, Alfredo Vaucher, che ha scritto tutta una vita e ha insegnato, oltre al resto dei libri biblici, particolarmente le profezie di Daniele e di Apocalisse. E dice Vaucher: è impossibile ammettere che un libro, avendo una così grande importanza, sia stato composto e scritto unicamente per le sette piccole comunità menzionate. Un'affermazione categorica, è impossibile. Non si può attribuire importanza soltanto a queste chiese dal punto di vista storico e geografico. E dice perché. È difficile pure ritenere che Gesù abbia rivolto tutte le sue cure a queste sette chiese per poi disinteressarsi delle altre. Che si occupava soltanto di sette chiese Gesù? No! Quindi dobbiamo vedere questo simbolismo che appare evidente d'altronde. Per queste ragioni la maggioranza degli interpreti è d'accordo nell'estendere a tutta la cristianità il contenuto delle lettere apocalittiche. Difatti, il libro intero è dedicato alle sette chiese. Ora è evidente che l'Apocalisse non ha un interesse puramente regionale, già che tutti i libri del Nuovo Testamento, fra tutti questi libri, è probabilmente il più cattolico, cioè il più universale. Cattolico significa universale. Ecco perché noi crediamo, con la stragrande maggioranza degli interpreti, che il messaggio a queste sette chiese sia in realtà, soprattutto partendo da ragioni storiche e geografiche, messaggio per i sette periodi della Chiesa, dalla morte di Gesù fino al ritorno di Gesù. E allora vogliamo incominciare a parlare della prima Chiesa, vogliamo leggere il testo, Apocalisse capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 7, lettera alla Chiesa di Efeso. All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi, non dimenticate il significato della parola greca angelos, cioè ai pastori, agli anziani, ai responsabili della Chiesa di Efeso, scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, io conosco le tue opere, e la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, e non lo sono, e li hai trovati mendaci, e hai costanza, e hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non ti sei stancato. Ma io ho contro di te che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto, e ravvediti, e fa le opere di prima. Se no, verrò a te, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Ecco il messaggio alla prima Chiesa, che è poi il primo periodo della Chiesa cristiana. Efeso, la grande città dell'Asia Minore, è diventata il simbolo della Chiesa apostolica, la Chiesa del primo secolo. Era una città molto importante, Efeso, la città più importante della provincia romana di Asia, residenza di proconsoli, sede del famosissimo tempio di Artemide, la Diana degli Efesini. Vi ricordate nel libro degli Atti, quando la predicazione degli apostoli mette in crisi il commercio delle statuette del grande tempio della Diana di Efeso, e c'era tutto un culto fiorente intorno a questo tempio della Diana di Artemide. E quindi la predicazione dell'Apostolo Paolo e dei suoi collaboratori mise in difficoltà i fabbricanti di questi tempietti, di queste statue, eccetera. Quando arriva l'Evangelo fa tabula rasa dell'idolatria e suscita per forza di cose l'opposizione. E questi erano rovinati. E cosa facciamo adesso noi? Se accettano l'Evangelo, noi di cosa cambiamo? La Chiesa fu fondata verso il 52, nel corso del secondo viaggio missionario di San Paolo, Atti 18 e Atti 19. Per 2 anni l'Apostolo vi predicò con i suoi collaboratori. Secondo la tradizione, Giovanni vi risiedette dopo la distruzione di Gerusalemme del 70, esiliato a Patmos, proprio da Efeso tra il 96 e il 98. La città di Efeso fu sede di vari concili. L'epoca, lo abbiamo detto, primo secolo, il primo periodo della storia della Chiesa, la Chiesa apostolica, una Chiesa vittoriosa, una Chiesa unita, una Chiesa guidata dallo Spirito, una Chiesa che dava il meglio di sé. E oggi noi diciamo che la cristianità di oggi dovrebbe tornare al modello della Chiesa di Efeso, se volete, della Chiesa di Gerusalemme, perché erano tutti lì, o della Giudea, poi con la persecuzione si diffusero. Quindi il modello non è il modello del IV, del V, del VI, del VII secolo, o il modello non è oggi per trovare le radici, per trovare le origini, bisogna andare a Efeso e fare che cosa? Il Signore riconosce i meriti di questa chiesa. Prima di tutto vediamo il significato del nome. Cosa vuol dire Efeso? Vuol dire desiderabile. Nome scelto per il significato della parola. La Chiesa Apostolica fu il modello per eccellenza, desiderabile fra tutti, anche se non priva di difetti. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci. Vedete che lì, pur essendo la Chiesa desiderabile, la Chiesa modello per eccellenza, non è priva di difetti, e lì incominciano a vedersi i primi moti dell'apostasia. Ci sono i falsi collaboratori, i falsi fratelli, dirà l'Apostolo Paolo, i nemici della Chiesa, che hanno come Dio il loro ventre, cioè sono delle persone che vivono secondo le loro emozioni, secondo le loro passioni. E scrivendo ai Corinzi, che cosa dirà? Siamo nel primo secolo, vogliamo leggere? Prima leggiamo nella prima epistola ai Corinzi, capitolo secondo, versetto 3. Io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e gran tremore, e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Lì incominciano i deviazionismi, partendo dal fatto che si accettavano nella Chiesa le filosofie estranee alla parola di Dio. E poi, quando scrive nella seconda epistola, capitolo 11, parla dei falsi apostoli e dice, versetto 3, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Quindi vedete, Chiesa pura, Chiesa desiderabile, ma con delle lacune, con dei difetti. Quindi quando noi parliamo della Chiesa apostolica, per favore, non siamo troppo romantici, o non siamo romantici per niente, non dobbiamo esserlo, dobbiamo essere realisti, che la Chiesa è fatta di uomini e di donne. Io ho sentito nel corso del mio lungo ministero pastorale frasi dette da fratelli e sorelle: ah, com'era bella quella Chiesa, nel senso, era pura, non c'era niente che andasse di traverso. Non è vero, c'era Anania, Safira, che erano fior di ladri, erano avari, e Dio li ha colpiti. C'erano questi falsi apostoli, falsi profeti, dirà i Galati, si scalda l'Apostolo Paolo e dice: ma Galati insensati, chi vi ha mostrato a seguire i deviazionismi, il legalismo? Noi siamo salvati dal sangue di Cristo, non dobbiamo tornare alla circoncisione, eccetera. E quindi potremmo citare a lungo le epistole di Paolo e anche le epistole degli altri apostoli. Se è vero che il Signore elogia l'opera, la fatica, la costanza, la solidarietà di questa Chiesa, la sua evangelizzazione, la sua purezza di costumi, è anche vero che il Signore dà dei rimproveri, che il Signore dice una cosa e poi dice l'altra anche. Era il secolo della semplicità, il secolo della carica evangelistica. E c'è un testo che vorrei leggere con voi, Atti capitolo 4, versetto 32. E la moltitudine di coloro che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era comune tra loro. Testo molto bello, che parla della grande comunione fraterna che esisteva nella chiesa di Efeso, nella chiesa del primo secolo. Una chiesa entusiasta, una chiesa dalla carica dinamica, straordinaria, evangelistica, e ne vediamo i frutti. Qual era il ruolino di marcia dato dal Signore della Chiesa, da Gesù? Mi sarete testimoni dove? In Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. E la Chiesa partì. Cosa aveva a disposizione? La sua fede. Non aveva bilanci. D'altronde nel Nuovo Testamento non troverete bilanci. Mi dispiace per i tesorieri che sono costretti a fare dei bilanci perché i tempi sono cambiati. Ma voglio dire che la Chiesa era una Chiesa che non aveva niente. Non aveva una tipografia. Anche perché Gutenberg sarebbe venuto dopo parecchi secoli. Non aveva che cosa? Non aveva l'automobile, perché non era stata inventata, non viaggiava in aereo, non quando viaggiavano sulle navi, le navi erano gusci di noce e la stagione buona per poter andare a viaggiare era l'estate, perché quando arrivava l'autunno bisognava svernare in qualche posto, figuratevi, aspettando la primavera. E quindi se vogliamo avere un esempio proprio chiaro di come andassero le cose, leggiamo gli ultimi capitoli del libro degli Atti, il viaggio dell'Apostolo Paolo verso Roma, e vediamo. Non avevano niente. Oggi noi ci lamentiamo, ma bisognerebbe stanziare questa somma, bisognerebbe stanziare quell'altra. Sì, è vero, stanziamo, ma non è tanto quello. Che cosa occorre? Occorre imitare la Chiesa di Efeso per la sua grande capacità, per la sua carica evangelistica, il suo entusiasmo. C'è un lato che devo toccare e cito l'esperienza di un fratello che venne verso di me con la Bibbia aperta molti anni fa e mi disse: guardi fratello, era un fratello povero, non era un fratello ricco. Mi disse: vede, qui c'è scritto che la moltitudine di coloro che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Né v'era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra loro. Se volete, scusate il termine, cercate di capire, il comunismo cristiano, il vero comunismo, che io credo non è mai esistito sulla terra, dopo questa piccola parentesi apostolica. E allora cosa aspettiamo di mettere tutti in comune? Evidentemente, ripeto, era un fratello povero e avrebbe voluto approfittare dei fratelli che avevano qualcosa per poter beneficiare anche lui. Ma qui non si tratta di fare una circolare per dire a quelli che hanno di dare a quelli che non hanno. Erano quelli che avevano che mettevano in comune ogni cosa. Quelli che non avevano niente, che potevano mettere in comune? Niente, non avevano niente. È chiaro il pensiero? E allora disse questo fratello: senta fratello, può darsi che prima che venga la fine si ripeta l'esperienza di Efeso. Può darsi, non lo so. Però prima di mettere tutto in comune, mettiamo la decima parte in comune. E siamo fedeli nel versamento della decima e delle offerte. Perché è in questo modo che il Signore manda avanti la sua opera. E se c'è una cosa sulla quale la parola di Dio e lo spirito di profezia insistono, è diciamo la generosità sistematica. Non è qualcuno che, essendosi svegliato bene al mattino, entusiasta, decide di dare una certa somma, punto e basta. No, non è questo. è la generosità sistematica, è la fedeltà scrupolosa agli insegnamenti della parola di Dio. Però, dopo l'elogio, viene il rimprovero. Qual è questo rimprovero? Vogliamo tornare al testo, Efeso capitolo 2, versetto 4. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Cosa significa? C'è da meravigliarsi, come la Chiesa apostolica aveva lasciato il primo amore. E che cos'è il primo amore? C'è una canzone che dice che il primo amore non si scorda mai, è vero? Hai dimenticato il primo amore. Quindi vuol dire non sei più quella di prima. A poco questi problemi ti portano verso l'apostasia, ti allontani da me. Fai attenzione, perché se non riprendi il primo amore, dice ricordati, dice il versetto 5, Apocalisse 2, ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. E pare che non Efeso non si sia ravveduta, perché il candelabro a chi è passato? È passato a Smirne. Abbiamo detto che non c'è soltanto il significato storico, locale, geografico di quel tempo, i sette periodi della storia della cristianità, ma c'è un messaggio per noi. Anche a noi il Signore dice: ricordati del tuo primo amore, del tuo entusiasmo quando accettasti la verità, quando studiavi la Bibbia ogni giorno, quando pregavi, quando eri più fedele di adesso. Ricordati di questo individualmente ogni credente, perché se tu non lo fai, guarda che io non posso sopportare queste cose. Il Signore è geloso, il Signore esige la fedeltà, il Signore non vuole che noi camminiamo in due scarpe. Dice Gesù: voi non potete servire Dio e Mammona. Oggi noi ci lamentiamo, parliamo di risveglio e dovremmo essere, sì, dovremmo essere, perché non incominciamo a essere noi? Perché non incomincio io, come diceva quel fratello una volta che pregava e disse nella preghiera: Signore, dacci un risveglio e incomincia da me. Lì era il caso di dire Amen, a una voce, incomincia da me. Noi vorremmo che i risvegli fossero ratificati dai comitati di unione, dai comitati di visione e, perché no, dal comitato della conferenza generale, e facciamo una bella circolare. Ma quante circolari noi facciamo, rischiamo anche di non leggerle più queste circolari. Sì, ci vogliono anche le circolari, ma cosa occorre soprattutto? Occorre il primo amore, e il primo amore è fatto di fedeltà, di entusiasmo, è fatto di tenerezza, è fatto di gentilezza, è fatto di tolleranza. È vero o no? Ma sì che è vero, ma sì che è vero, è così. E il Signore dice: ricordati di essere come eri al tempo del primo amore, perché tu lo hai lasciato. E l'esortazione è: fai le opere di prima, ravvediti, pentiti. E poi, però una cosa, dice la parte negativa, però anche la parte positiva. Io so che tu odi le opere dei Nicolaiti. Non si sa chi fossero esattamente questi Nicolaiti, erano le prime eresie che si introducevano nella Chiesa. E tu non sopporti questi Nicolaiti. Vedete che il Signore vede la parte negativa e vede la parte positiva. Vede la parte positiva e vede la parte negativa. Noi non siamo sempre capaci di fare questo. Quando prendiamo in considerazione un nome, dobbiamo prendere in considerazione un nome quando si tratta delle lezioni di chiesa o la valutazione di una persona, in genere siamo portati a fare che cosa? Siamo portati a sbagliare. O diciamo un gran bene, raramente, o diciamo un gran male, quasi sempre. E questo e quell'altro, e questo e qui, e quelle, eccetera. Invece il Signore, che è l'equilibrio per eccellenza, riconosce che Efeso ha avuto dei meriti, ma ha avuto anche degli errori. Il Signore perdona questi errori e dice ravvediti. E il Signore dice a noi di ravvederci, di pentirci e di tornare ai tempi del primo amore. Oggi ci sono tanti matrimoni che purtroppo falliscono oppure si trascinano come si trascinano, e allora si va dallo psicologo e si va dall'esperto e si va da questo, si va da quell'altro e si cerca una soluzione, certo. E allora ci sono degli esperti matrimoniali, e io mi domando chi abbia il coraggio di chiamarsi così, con un nome così difficile, e allora dicono: ma provate a stare separati per un certo tempo e poi ritrovatevi insieme, poi pensate a quando eravate fidanzati e hanno scoperto l'acqua calda. Il primo amore, dice qui. Le chiese oggi, i cristiani oggi hanno bisogno di fare l'esperienza del primo amore quando si sono battezzati. Mi ricordo quando mi sono battezzato tanti anni fa in tempo di guerra, mi sono battezzato con mio padre in un luogo molto umile, una vasca da bagno, in una città di mare. Pensate che cosa vergognosa, una città di mare, e vai a scegliere una vasca da bagno. E sì, perché era proibito, in tempo di guerra si aspettava lo sbarco, c'erano i cavalli di Frisia, cioè i reticolati, lungo la spiaggia per chilometri, decine di chilometri. Nella semplicità eravamo forse una mezza dozzina di credenti e il pastore che battezza. Io ho un'impressione così chiara di questo momento, e il pastore che mi dette il regalo, ma non me lo dette subito perché non ce l'aveva sotto mano, il pastore Baer, me lo mandò questo regalo, una cartolina col versetto. A quei tempi si andava avanti così. Adesso si pensa: ma chissà cosa posso fare, ci sono i negozi apposta per le nozze, per i regali. A quel tempo non si usava. Mi mandò una cartolina, e questa cartolina con il versetto, per me ogni volta che incontro questo versetto me lo ricordo. Salmo capitolo 119, versetto 105: la tua parola è una lampada al mio piè e una luce sul mio sentiero. E lì sulla cartolina c'era una Bibbia aperta con dietro una candela accesa. Me lo ricordo sempre, non so dove sia finito. Che bei momenti. Abbiamo mangiato qualche cosa alla buona, un po' di pane, un po' di formaggio, così, un frutto, tra le sirene che annunciavano i bombardamenti, gli aerei, la miseria, la fame. Fame sì, tanta. Avevo 14 anni e non c'era da mangiare. Oggi vedo i ragazzi 14enni o 18enni o 20enni che hanno difficoltà a mangiare certi dolci o mangiare altro, non c'era niente. Il primo amore. Ricordiamoci di Efeso, che non aveva soldi, che non aveva niente, ma aveva che cosa? Aveva questo amore, che però rischia di diminuire, di perdersi. Il Signore dice: ricordati di questo primo amore, altrimenti io sposto il candelabro e lo metto altrove. Concludiamo, fratelli e sorelle, con la promessa che il Signore fa a questa Chiesa, agli uomini e alle donne di questa Chiesa, capitolo 2 di Apocalisse, versetto 7, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Ecco, il messaggio che viene da Efeso è un messaggio di vittoria. Malgrado le miserie, malgrado le difficoltà e i problemi, il Signore dice: vinci, a chi vince io darò a mangiare il frutto dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Signore, ci aiuti affinché possiamo seguire il messaggio positivo che viene da Efeso e dimenticare i difetti di Efeso, affinché il Signore, anche attraverso di noi, possa fare trionfare il suo Evangelo. È la mia preghiera. Amen.